che penso molti di voi conoscono, è insegnante al Fermi, se non sbaglio me lo dici, e nello stesso tempo è direi impegnatissimo anche in tutto quello che è il mondo del lavoro, in particolare legato al movimento della MCL, e comunque è persona così che anche come attenzione alla realtà della Chiesa, alla realtà degli avvenimenti appunto che la Chiesa vive, in particolare sulla dimensione sociale, molto attento. Per questo mi diceva prima che era andato anche a Castelfranco a parlare, e quindi è conosciuto per questa sua divulgazione un po' della dottrina della Chiesa. Così. L'avevamo chiamato perché facesse due incontri in particolare proprio sulla dimensione del lavoro e della festa, credo che erano un po' questi così, i temi principali che avevamo un po' sottolineato. Abbiamo introdotto tutta questa tematica con un incontro con Don Gianluca Guerzoni, il quale si è fermato particolarmente sui principi della dottrina sociale della Chiesa, il principio del bene comune, la destinazione universale dei beni, i principi di sussidiarietà, la partecipazione, la solidarietà, sussidiarietà, un po' questi temi qui, che avevo poi un po' desunto anche da quel testo che aveva poi anche consigliato il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Questa era un po' l'inquadratura generale, e questa sera appunto entriamo un po' più dentro anche quella che è la dimensione di una crisi e di una difficoltà del nostro tempo sul mondo del lavoro, sulla realtà quindi anche di questa economia che condiziona, ma che dietro c'è certamente anche tutto un modo di vivere, un modo di pensare. Ecco, noi come tempo ci diamo fin verso le 10, quindi gestisci un po' il tempo.
Nel mondo contemporaneo, probabilmente per una serie di motivi, si ha una certa diffidenza verso quella che si potrebbe chiamare la parte teoretica delle cose, dei problemi. Noi siamo in un mondo che vive di dati statistici, di numeri, di proposte tecniche. Sembra quasi delle volte che esistano delle soluzioni tecniche che risolvono tutti gli altri problemi. Io credo che questo sia uno dei limiti dei nostri anni attuali, perché in realtà se non c'è un'adeguata impostazione di fondo, se non ci sono delle motivazioni sufficienti, è difficile trovare delle soluzioni operative adeguate. Cioè le soluzioni operative sono adeguate a ciò che noi ci proponiamo solo se abbiamo un'impostazione tale da giustificarla. L'epoca attuale invece tende ad andare tranquillamente avanti con proposte tecniche e a fermarsi su questo dicendo che il resto è del tutto secondario. Uno dei concetti forse più complessi da questo punto di vista per i contemporanei è proprio quello del lavoro. Vedete, nella tradizione che abbiamo tutti imparato a scuola, si è sempre distinto e si insegnava che lavoro è quella attività dell'uomo che viene pagata, altrimenti è gioco, divertimento, tempo libero. Per cui chi mette a posto il giardino la domenica, quindi non si fa pagare, si diverte e non lavora. Chi va a mettere posti il giardino dell'altro facendo le stesse cose ma viene pagato, lavora. Questo concetto è stato usuale, credo, almeno ai miei ricordi, fino almeno agli anni 60-70. E io stesso mi sono trovato a insegnarlo, perché così mi avevano detto che era. È stato leggendo i documenti sociali, e in particolare all'uscita della Laborem Exercens, che ho scoperto che non era vero niente. Allora, quando si scopre di aver sbagliato tutto, per l'esattezza che ci hanno insegnato tutto sbagliato, quello che conta è lasciare perdere e rifare, no? Avere il coraggio di fare. Per cui da allora ho smesso di insegnare una cosa del genere, anche perché in effetti il concetto che sia lavoro solo quello che è pagato ha sempre avuto una quantità di conseguenze nei secoli, in antichità, in tempi più recenti, attualmente, perché pone un collegamento indissolubile fra ciò che si fa è il pagamento che se ne ricava. Il che è pericolosissimo per chi lo fa, lo va a fare, per chi lo assegna e per tutti coloro che si trovano a fare delle cose per le quali non vengono pagati. Qualcuno ricorderà, per esempio, la stranezza del concetto di casalinga, alla domanda che lavoro fa?
Niente.
Io ho impiegato un po', perché è un po' che non ci guardavo in questi giorni, scorrendo i giornali di fine 800, quando trovavo vicino al nome degli scomparsi, lavoratrice domestica o cose simili, perché non capivo la sigla, no, a cosa si riferisce, poi ho collegato. E in realtà tutte le cose che contano nell'impostazione che il lavoro è quello pagato non sono lavoro. Se voi ci pensate, si è parlato per decenni di consentire, per esempio, alle donne di avere un lavoro. Si dice a tutt'oggi le più penalizzate sono le donne perché non hanno un lavoro. Poverette, come si passa il tempo? I giovani che non hanno un lavoro, io poiché i giovani li conosco, voglio dire, questa impostazione di fondo ha una serie di implicazioni con le quali poi noi andiamo a sbattere. Quando uscì la Laborem Exercens, mi ricordo che in uno dei primi incontri che facemmo su questa enciclica, c'era ovviamente il parroco, e disse al parroco: finalmente lei può dire che lavora, perché è compreso nell'elenco previsto. Ma anch'io, gli insegnanti non sono mai stati considerati dei lavoratori, non facevano niente. Una mia insegnante di storia dell'arte disse una volta, sapete quelle frasi che vi rimarranno sempre in mente: quando ho finito qui, grazie al cielo, vado a casa e faccio la maglia, così vedo qualcosa. Io che ho fatto 40 anni di insegnante, non ho mai sognato di dire agli studenti: grazie al cielo, vado a fare qualcos'altro. Cioè l'idea che il lavoro sia semplicemente quello, costruire qualcosa. Io non sto negando che quello sia lavoro, capite? Però, in base ai documenti sociali, lavoro è ogni attività svolta dall'uomo. E questo è un concetto importantissimo quanto difficile, perché a questo punto quei tre disgraziati di quella pubblicità telefonica che fanno l'atelier pittorico, in genere queste sono cose che tutti sanno, no? Lavorano, incredibile, no? Masaccio ha lavorato, i vari pittori hanno lavorato, loro sono stati convinti di lavorare, Quando Michelangelo scolpiva faceva una fatica terribile ed era ben convinto di lavorare, però per gli altri no. Perché nella tradizione le attività di questo genere non sono mai state considerate lavoro. Una madre che segue un figlio non lavora, non viene pagata per quello. Una donna che segue i figli degli altri sì, perché la pagano per quello. Portare a spasso un cane è un lavoro se viene pagato, capite? È pericolosissima la cosa. Perché è importante entrare in questo ordine di idee? Nella Laborem Exercens, fra le tante cose, c'è un'affermazione che non è stata ancora realizzata. Non so se lo sarà mai, perché è un'affermazione difficilissima. Come tutte le affermazioni delle enciclopedie sociali, sapete, si fa molto prima a dire che siamo d'accordo, piuttosto che a leggere e a vedere cosa dicono. In questa affermazione il documento dice che non i giovani dovrebbero andare a occupare i posti di lavoro che offre lo Stato, ma che lo Stato dovrebbe offrire i posti di lavoro secondo gli interessi e le vocazioni dei giovani. Intanto questo presuppone un atto di fede. L'atto di fede è che Dio sa quello che fa. E quindi se sono nati tot bambini, diventati tot adulti, che hanno tot vocazioni, vuol dire che va bene così. È un bel atto di fede, eh? Stiamo parlando di vocazioni, non di interessi presunti. La pedagogia, quando si faceva, distingueva in maniera netta fra interessi provvisori, che non sono veri, e interessi autentici. L'interesse provvisorio è dello studente che esce dalla scuola superiore e dice vado a fare il medico, o in realtà si iscrive ingegneria. E alla domanda, ma non avevi detto che volevi fare il medico? Beh, più o meno, no? Più o meno. Questi sono interessi provvisori. Mi piacerebbe fare l'aviatore, l'astronauta, eccetera. L'interesse reale è quello che si porta avanti tutta la vita. Quindi è una vera e propria vocazione, capite? Certo, se ne può fare a meno, se uno non ha modo di farlo, però sarebbe quello per cui è adatto. E uno dei principi del lavoro, proprio del lavoro come tale associato, è che si renda tanto di più quanto più si fa una cosa in cui si crede che si è capace di fare. Insomma, sarebbe bene che i medici lo facessero quelli che sono adatti a fare il medico, gli ingegneri quelli che sono adatti a fare l'ingegnere, se lo facessero perché ne sono convinti, perché lo sentono, non perché li pagano. Allora, secondo Paolo VI, quindi secondo l'Organizzazione Sociale della Chiesa, lo Stato, che è al servizio della società, diciamo sempre, e non viceversa, dovrebbe trovare modo di dare a ognuno il lavoro per cui è adatto. Ho chiarito apposta la differenza tra interessi provvisori e interessi effettivi. Beh, come tutto sapete, perché probabilmente il motivo per cui i matrimoni ormai durano, direbbero i francesi, lo spazio di un mattino, è che non erano convinti. Perché se una cosa è convinta, la si fa. E se non è convinta, chi me lo fa fare? Perché questo rovesciamento è tanto straordinario quanto difficile da realizzare. Perché è contrario alla nostra mentalità. E anche perché c'è un paradosso dentro. È contrario alla nostra mentalità. Badate, tutti lo vorrebbero, e credo che nessuno dei presenti sarebbe contrario se il mondo fosse fatto così. Cioè, se lo Stato effettivamente procurasse i posti di lavoro in relazione alle nostre richieste. Spiego? Noi però non siamo abituati così, perché da sempre lo Stato, la società, ha offerto delle possibilità e poi ognuno si è dovuto adattare, che ha il suo valore anche quello, eh? Perché l'età adulta, si suol dire, è fatta di comprensione che il mondo non è quello che uno si sogna e basta. Ma c'è anche un paradosso, perché in quell'atto di fede noi presupporremmo una società, tra virgolette, perfetta. E le società perfette non ci sono. Per esempio, vi siete mai chiesti come sarebbe la società italiana se nel 78 non fosse stata approvata la legge sull'aborto? 200.000 all'anno di differenza. Fa un bel numero, eh? Che cosa ci insegna la storia? che una società ha tanto più spinta quanto più ha figli, e che una società ha tanto meno spinta quanto meno ha figli. Scorrete qualsiasi ricerca storica, guardate i dati, è proprio un automatismo. Perché? Spiegazione molto semplice in sé. Una volta, a degli esami, c'era un presidente di commissione che diceva di avere 10 figli, li aveva, spiegava che lui aveva 10 figli. Una mattina gli chiedo: senta, ma lei come fa con 10 figli? E lui rispose: abbiamo comprato una tavola più grande. Questo dà esattamente, è stata una risposta eccezionale, dà esattamente la misura di come stanno le cose. Cioè noi ci impegniamo in relazione alle necessità che si presentano. Se non ce ne sono, non siamo mica tenuti a far niente. Ma se ci sono, c'è quel proverbio: Dio dà a ciascuno la coperta secondo il bisogno, no? Per cui i grandi santi hanno sempre buttato via i soldi, letteralmente, perché così tentavano la provvidenza. Avete presente? Ora, in uno Stato non si deve mai far così, eh? Non si dovrebbe. Lo Stato butta via i soldi e basta, e non ha fiducia nella provvidenza. Ma il concetto sarebbe che le cose vanno avanti o non vanno avanti indipendentemente dai miei calcoli numerici, capite? Perché? Che basta qualsiasi cosa. Pensate al terremoto, tanto per dire una cosa che adesso tutti hanno in mente, che ormai non ci ricordavamo più. Io una mattina in cui c'erano tutte quelle scosse dissi, bisogna poi abituarsi all'idea, ci sono dei paesi in cui il terremoto fa parte delle cose normali, quelli li abituano fin da piccoli, e quello che conta prima di tutto è una prospettiva diversa. Pensate a una cosa che non c'era 100 anni fa e che adesso è abbastanza normale. 100 anni fa l'idea di far lavorare quelli che noi chiamiamo handicappati, che un tempo si chiamavano subnormali, che chiamavano latinamente deficienti, che non era un'offesa, era un dato medico, non era nemmeno pensabile. Per due motivi. Il primo, perché far lavorare gli handicappati costa di più e teoricamente rende di meno. Secondo, perché bisogna entrare nell'ordine di idee che ne valga il tempo. Il tempo gli handicappati non potevano insegnare, non potevano fare una quantità di cose, nemmeno i ciechi un tempo potevano insegnare, perché si diceva: come fa un cieco a seguire la classe se non li vede? Tutto questo è stato raggiunto. Oggi nessuno si meraviglia che esistano delle leggi che vengano applicate per le quali una percentuale di posti di lavoro è assegnata, eccetera, eccetera. Mi spiego? Cioè, ci sono tante cose modificabili al mondo che non lo erano quando questi discorsi sono cominciati, ma lo sono diventati via via proprio perché sono state fatte. Capite cosa voglio dire? Pensate al fatto del salire le scale o di avere un passaggio apposta per salire. Tempo non esistevano queste cose. Adesso fanno parte della legislazione. La legislazione non risolve i problemi in sé, però ci mette sulla strada di farlo, rende l'idea. Ci deve essere sempre un lato legislativo, anche se la motivazione di fondo è un'altra. La motivazione di fondo è che la dignità dell'uomo dipende dalla sua possibilità di lavorare. Mi pare che anche il cardinale, più di una volta il nostro cardinale, sia entrato in questo tema, l'abbia detto più di una volta. È importante dirselo. Perché sarebbe importante che tutti avessero un posto di lavoro? Pensateci bene al perché di fondo, che non esclude gli altri. Perché la dignità dell'uomo implica che possa contribuire al lavoro di tutti. Se io accetto questo, gli devo trovare un posto di lavoro, mi seguite? E se io accetto questo, lo pago anche via discorrendo. Avete presente, lo proiettavano anche oggi, l'ha proiettato ieri, Schindler List, la lista di Schindler, è fondata su questo concetto, Al di là della particolarità del personaggio, che è secondario, ma il concetto è questo: Sì, io ammetto che questi uomini hanno una dignità, quindi gli do il lavoro. Se sono riuscito a essere chiaro, quindi il concetto centrale è che io sottolineo la dignità dell'uomo, al di là del fatto che abbia un'età, che sia uomo o donna, che abbia delle capacità di un tipo o dell'altro, prendo l'idea, l'infinita varietà è secondario. Se un uomo ha una dignità che deve potersi esprimere attraverso il lavoro. Torniamo al punto di prima, qual è il meglio del meglio? Che quell'uomo possa esprimersi attraverso un lavoro che è ciò per cui lui è fatto. Perché se io prendo un pittore e lo metto a selciare la strada, è un lavoro e lui prende lo stipendio. Ma non è il meglio che potrebbe fare, capite? E avanti di questo passo, eh? Cioè, nell'obiettivo generale ci dovrebbe essere la possibilità massima di attuare ciò per cui noi siamo al mondo. Quando Edith Stein, che adesso è piuttosto nota, andò in convento, si portò dietro due casse di libri, però li lasciò lì, perché in convento aspettava ordini. Se le avessero ordinati di non aprire più un libro, lei lo avrebbe fatto. Ma trovò un direttore spirituale del convento che, sapendo chi era Edith Stein, gli diede l'ordine opposto. Lei deve continuare a studiare e pubblicare, perché è questo che serve a tutti. Vedete come tutto si inquadra? Quindi, non potendo, si adatta. Il cristianesimo è fatto di infiniti adattamenti. Padre Kolbe è finito in campo di concentramento, lì in teoria quel per cui era stato fatto non poteva fare, ma in realtà l'ha fatto sempre, perché padre Kolbe è un prete, fino all'ultimo ha fatto il prete, anzi di così era difficile. Vedete il lavoro dove salta fuori? Secondo me questa parte teorica è importante proprio perché giustifica il resto. Se no non si giustifica più niente, abbiate pazienza. Tutte le teorie economiche che conosciamo spiegano che non si può avere la piena occupazione. Non esiste, per leggi matematiche di vario tipo. Si può arrivare alla quasi perfezione, che è classificata nel 7% di disoccupati. Quindi quando voi aveste in uno Stato il 7% disoccupati, quello è uno Stato perfetto. Noi l'abbiamo sfiorato in anni recenti. Apro una parentesi. Prima ho fatto un accenno all'aborto che non va dimenticato. Il Corriere della Sera, l'indomani della legge di approvazione sull'aborto del 78, uscì con un editoriale in cui diceva: finalmente ci siamo arrivati. Quelli della Sera, un bel giornale, sapete. Finalmente ci siamo arrivati e così non avremo più il problema della disoccupazione, perché ammazzandone un tot prima che arrivino, i posti ci saranno per tutti. Ho spiegato prima che la legge non solo non dimostra questo, ma dimostra il contrario. Quindi quando noi abbiamo attualmente l'8-10% di disoccupati, e l'8-10% avendone noi in tutta Europa già soppressi svariati milioni, perché se noi da soli siamo sui 200.000 l'anno, figuratevi a livello europeo. Vedete dove si va se non si parte da premesse adeguate? Il punto centrale è l'umanità dell'uomo e di conseguenza il fatto che l'uomo si realizza esprimendosi e che la sua espressione in tutte le forme è lavoro, qualsiasi cosa faccia. Guardate che è un concetto bellissimo dal mio punto di vista questo, cioè non c'è cosa che possiamo fare che non sia lavoro. Perché si dice Dio, biblicamente, ha sempre lavorato, almeno 6 giorni. Il settimo è la domenica, quindi il settimo dovrebbe essere destinato al riposo, concetto sul quale i nostri antenati 800 prima 900 si sono battuti moltissimo perché la domenica fosse giorno libero, e nel quale i nostri contemporanei si stanno battendo moltissimo perché non ci sia più come giorno libero, come voi potete vedere. Cioè il concetto che l'uomo lavora perché l'uomo, dicono i documenti fin dall'inizio, è figlio di Dio. E quindi le nostre caratteristiche, con tutti i limiti che non stiamo a spiegare, sono le stesse caratteristiche di Dio. E quindi come Dio fa, noi siamo spinti a farlo. Vi dirò che io faccio molta fatica a capire come si faccia a desiderare come massimo premio nella vita di essere su qualche spiaggia in qualche isoletta a guardare per aria. Per me sarebbe una punizione terrificante, e secondo me lo è anche per loro, dovrebbe. Cioè noi siamo fatti per fare. Il lavoro è lo strumento attraverso il quale noi creiamo continuamente. Non creiamo in senso letterale, perché non facciamo dal nulla, ma creiamo nel senso che diceva la Simone Weil, trasformiamo continuamente. Anche questo è un concetto bellissimo. Cioè il fatto che noi prendiamo le cose che sono in un certo modo e le facciamo diventare altro. E questo diventare altro non è semplicemente a servizio mio, è a servizio di tutti. È abbastanza evidente questo. Perché il lavoro, per definizione, non è mai un fatto individuale. Non esiste nessuno che faccia qualcosa e poi lo nasconda perché nessuno sappia che l'ha fatto. Se succede vuol dire che siamo in un caso schizofrenico. Il povero Robinson Crusoe lavorava da solo, ma perché non c'era nessuno. Appena è riuscito ad avere qualcuno, il famoso venerdì, ha lavorato con lui. Capite? Noi non siamo fatti per guardarci nello specchio, siamo fatti per essere con gli altri. Guardate che questo sarebbe di un'evidenza tale di esperienza che non ci sarebbe bisogno di dirlo, eh? Lo dobbiamo dire perché tante volte ci viene spiegato il contrario, perché tutta la pubblicità adesso va all'inverso. Avete presente un concetto ricorrente ormai martellante? Prenditi cura di te, non prenditi cura di qualcun altro, gli altri si arrangino, prenditi cura di te, cerca di volerti bene, te, come diceva qua la maglietta, ama il prossimo tuo, c'era scritto davanti, e dietro, il prossimo, non questo, cioè sei sempre attento. Capite il problema? Il lavoro è tipico dell'uomo, come è tipico di Dio, perché è un manifestarsi agli altri, è un essere con gli altri. Tant'è vero che in anni passati si diceva c'è una cultura propria del lavoro che è la cultura di chi non è da solo ma insieme agli altri. Vada al di là delle condizioni di lavoro, di tante altre circostanze, parliamo dell'essenza delle cose. E d'altra parte tutta la storia che è arrivata fino a noi è andata avanti per questo. Cioè è andata avanti perché non abbiamo fatto solo individualmente, ma abbiamo fatto con degli altri e per gli altri. Il problema della famiglia ci sta dentro tutti. La famiglia oggi si dice, ed è indubbio, anzi il termine è eufemistico, la famiglia è in crisi. È in crisi perché la società attuale è tendenzialmente individualistica, interamente individualistica. Adesso non è più un problema copiare a scuola, quindi non c'è ma il fatto è che ognuno pensa a sé comunque. Pensate alla crisi stessa del concetto di matrimonio. Problemi il matrimonio ne ha sempre avuti. Che cos'è che al mondo non ha mai avuto problemi? Però si inserivano in un discorso complessivo, mi spiego? Cioè nel fatto che c'era una relazione che valeva la pena di portare avanti. Adesso l'individualismo è totale. cioè non è un guardare agli altri, ma un guardare a sé. Quel slogan, quel tipo di slogan che io vi ho ricordato, che sentite da tutte le parti, è l'essenza di quello che in genere si impara nel mondo contemporaneo. Pensa a te. Se pensi a te, puoi anche sposarti quando c'è qualcun altro che ci pensa, ma non perché tu pensi con, lavori con. Il lavoro quindi è veramente una chiave di lettura dell'intero modo di essere dell'uomo. E anche per questo il problema collegato è quello che noi chiamiamo del riposo. Nel senso cristiano, per la verità, la domenica non è semplicemente sospensione del lavoro, anche se in tempi passati la sospensione era fondamentale, capite? Cioè, il lavoro in passato è stato di una gravosità che oggi vediamo per eccezione, ed era la normalità. La domenica in questo senso era proprio un riposo necessario, una pausa. Oggi si fanno le pause delle pause, si vedono delle cose in giro meravigliose, che tutti sperimentate. Il problema è che per il cristianesimo la domenica è veramente un giorno diverso, e infatti noi la chiamiamo domenica, che non è un nome a caso, no? Cioè gli diamo un indirizzo ben preciso che non vi sto a spiegare. Questo, se non si ha chiaro il senso del lavoro, va tranquillamente perduto. Cioè noi tendiamo a trasformare a questo punto l'eccezione nella norma. Voi sapete che nel cristianesimo le eccezioni sono sempre state previste, ma anche nel Vecchio Testamento. Si dice il sabato è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio del sabato. Quello che conta non è la forma. Dobbiamo stare attenti, perché sennò scompare tutto, buttiamo via l'acqua e insieme il bambino, si diceva una volta. Allora l'eccezione, non vogliamo avere l'ospedale funzionante di domenica, faranno a turno. Non vogliamo avere i mezzi pubblici funzionanti, faranno a turno. Non vogliamo avere le farmacie funzionanti. Guardate che questo è un gioco che risale all'antichità, Il risultato finale è che tutti lavorano di domenica, andando avanti così. Ma lavorano perché sono obbligati a farlo. La prima volta che in Francia si impose dei supermercati di lavorare la domenica, gli addetti ai supermercati entrarono in sciopero, dicendo giustamente: noi abbiamo diritto alla domenica come gli altri. Anche perché abbiate pazienza, ma un conto sono le emergenze e un conto è la normalità. Che adesso tutti scoprono di non avere fatto la spesa e arrivano la domenica, che adesso tutti scoprono che devono fare la spesa tra le 23 e le 24, le eccezioni sono le eccezioni, ma la normalità. Quindi è importante partire da un'impostazione tale che consenta di trarne le conseguenze. Se io ritengo effettivamente che il lavoro è essenziale per l'uomo perché è una sua caratteristica e la sua dignità non viene realizzata se non ha il lavoro, io dovrò inventare tutti i modi adatti per il lavoro. Dall'altro lato, io dovrò cercare tutti i modi adatti per avere il lavoro. Il mondo contemporaneo è abbastanza singolare su questo. Alla fine 800, prima metà del 900, il problema essenziale era avere un posto di lavoro per mantenere la famiglia. Questo è già un concetto difficile da spiegare ai giovanissimi di oggi, perché non hanno i concetti di quello che abbiamo detto. Ma in passato era chiarissimo, si cercava un lavoro qualsiasi che consentisse di prendere il pane, e quando dicevano il pane pensavano al pane, per mantenere la famiglia. Certo, meglio se mantenerla dignitosamente, eccetera, eccetera. La Rerum Novarum su questo punto ha quell'affermazione sconcertante che in parte noi abbiamo realizzato, in parte irrealizzabile nel mondo contemporaneo, che dice che il lavoro del capo famiglia, stiamo parlando di famiglie diverse dalle attuali, guardavo i dati di una parrocchia della nostra campagna, i primi del Novecento, 40 famiglie, 400 e passa abitanti. Quindi la media erano 10, evidentemente anche di più, no? Allora, fate quindi il conto non sulla famiglia attuale, monocellulare, come si voglia, ma su quel tipo di famiglia, dice il capo lavoro del capo famiglia dovrebbe essere tale da mantenere l'intera famiglia. Già questo è un bel conto, eh? Stiamo pur parlando di lavori soprattutto agricoli, eccetera, se volete, però un bel risultato. A casa potete fare dei conti, io sul tempo li ho fatti, sono straordinari. Anche consentire di acquisire l'abitazione. Quando si dice abbiamo scoperto che l'abitazione è importante, si è scoperto da sempre, eh? Se è un concetto tipico nostro, è che ognuno possa avere una casa. Anche consentire di vivere una tranquilla vecchiaia. Perché questo? Perché allora non c'erano le pensioni, come noi in prospettiva, no? Adesso le pensioni sono destinate a quanto pare a scomparire. Sono destinate a scomparire perché non hanno motivazione sufficiente. Questo è il bello, la storia non ce le dà la motivazione. Le pensioni sono state inventate non per la dignità dell'uomo, eccetera, ma facendo un calcolo. Guardate che la storia è bella quando si parla per i vicini. Da noi è arrivato intorno al 1912 questo sistema pensionistico. Allora si andava in pensione tardi e si moriva subito. Si prendeva poco, si valutava poco. Il problema non c'era. Quello che era allora, che adesso sarebbe l'INPS, eccetera, non aveva problemi. Capite? Pensioni erano minimali. Si andava tardi e rispetto all'epoca si moriva presto. Cosa volete che sia quando uno va in pensione a 70 anni, campa 5 anni e prende in termini odierni 100.000 lire al mese? Ma da ridere, non possiamo permettercelo. Solo che il mondo è cambiato. L'età è andata avanti molto, le pensioni sono cresciute, è una storia che conoscete. Poiché la motivazione era stata sociale ma in un senso di calcolo, è andato tutto in crisi via via. Allora, la Renovaro presuppone che lo stipendio del capo famiglia che gli dobbiamo dare per giustizia dovrebbe essere tanto da mantenere l'intero clan, come si direbbe oggi, e surrogare anche le pensioni. Dico, fate a casa i calcoli, che è molto divertente come esiti. Noi ci siamo avvicinati fino a un certo punto e poi non ci pensiamo più a calcoli del genere. I nostri giovani che lavorano dicono, tanto noi non l'avremo la pensione, dobbiamo provvedere in altro modo, no? Vedete la prospettiva diversa? Cioè, in passato, come al presente, come in futuro, quella del lavoro è una dignità che ci consente di realizzarci. Quindi tutti dovrebbero avere questa possibilità. Tenete presente come abbiamo definito il lavoro, eh? Lo studente che studia non lavora nel senso che noi davamo al termine, ma in questo senso sì. La madre di famiglia, qualsiasi situazione, è lavoro, è espressione, capite? Quindi fa parte degli modi di realizzare. Ognuno di noi ha le sue capacità e le sue vocazioni. L'atto di fede che ho detto all'inizio, noi dobbiamo poter ritenere che Dio non si sia sbagliato. I problemi li poniamo noi, eh? Il fatto che muoiano top milioni di bambini all'anno per via dell'aborto non è una questione di Dio, è una questione nostra, eh? Non so se avete un'idea. Gli incidenti stradali non fanno parte del piano di Dio, eh? Fanno parte delle nostre disgrazie, cioè del fatto che noi usiamo male di quello che abbiamo. Ce ne sono tanti di questi esempi. Una società che creda veramente nel lavoro in questo senso, quindi crede nell'uomo. Crede nell'uomo nella sua infinita diversità. E crede nell'uomo lungo i tempi, e crede nell'uomo nel senso che ritiene che la venuta di uomini non sia una disgrazia. Mentre la società contemporanea europea complessiva e oltre è sempre più convinta che sia una disgrazia. Una volta feci un'inchiesta in una classe, nessuno della classe, tranne una ragazza, intendeva sposarsi. Che era una bella partenza, eh? E tantomeno nessuno voleva avere in prospettiva dei figli. Quindi se questo fosse stato assolutizzato, noi adesso non avremmo più nessuno, no? Questa può sembrare una battuta di spirito, ma questa è la tendenza, capite? Perché? Come mai è così dal momento che invece il passato era completamente diverso? Come mai è così dal momento che strutturalmente avere figli fa parte del nostro modo di essere? Non c'è alcun dubbio su questo. Certo, se i figli ci pensasse qualcun altro sarebbe ancora più semplice, no? Però, come concetto, è indubbio che prima o poi noi desideriamo avere qualcuno. Non so se rendo l'idea. Il termine avere è inesatto, quindi ve lo do perché è quello più facile. Gabriel Marcel farebbe notare che avere vuol dire possedere, e i figli non si possiedono, si è con loro. Ma questo serve un discorso complicato, tanto qui ci capiamo senza complicarsi. Spiego? I figli non si devono avere per avere qualcuno che faccia per loro. I figli si hanno perché è una creazione. Quella è veramente una creazione, abbiate pazienza. Prima non c'erano e dopo ci sono. È una cosa straordinaria. È sempre stata una cosa straordinaria. Quello che ha sempre creato dei problemi in passato è stato il non avere lavoro, non avere i mezzi per mantenere la famiglia. E avanti di questo passo. Non il fatto in sé di avere dei figli. Quindi questo concetto del lavoro è un concetto che valorizza non solo l'uomo come individuo, ma valorizza l'uomo in quanto sono insieme, in quanto lavorano insieme, in quanto esprimono insieme. Avete presente che l'abbiamo appena sentita quel discorso relativo alle parti del corpo e alla loro utilità, no? Che è sempre nuovo, sempre vecchio e sempre nuovo, perché fa parte proprio della riflessione fondamentale umana. Non ci sono due parti uguali. E questo è fondamentale. Il concetto che le classi migliori scolastiche sarebbero quelle che sono fatte tutte di uguali. Io ho sempre detto, ma sarebbe una disgrazia, una noia. Quando in America hanno provato a fare delle classi negli Stati Uniti in anni passati, tutti con lo stesso quoziente di intelligenza, c'è stato un periodo in anni passati in cui sembrava che l'unica cosa che contava fosse il quoziente di intelligenza, no? Se ci fate caso, ogni tanto nei film americani salta fuori, ha un quoziente di intelligenza top. È stato un disastro. Li avevano messi tutti insieme secondo il livello, non ha funzionato niente. È l'esperienza che facciamo tutti. Non esiste un mondo funzionante in cui tutti fanno la stessa cosa, hanno gli stessi interessi. È una noia terrificante. Il mondo, si diceva una volta, è bello perché è vario, abbiamo vocazioni diverse. Se l'unica passione di tutti fosse pitturare i muri, sarebbe un disastro, perché ne basta uno ogni tanto che lo faccia. Se tutti volessero fare l'ingegnere, tutti vi spiego. E uno dei problemi oggi è che non si guarda a ciò che si è fatti per fare, si guarda a ciò che mi rende. Ho sentito, io ho preso una strada che non mi avrebbe mai reso niente, lo sapevo, però era la mia. Ci ho pensato prima di prenderla, ne avrei fatta meno, mi sono detto perché devo farlo io, capite? Però l'ho preso. Questo è uno degli errori contemporanei. Se voi andate a vedere, quando si deve scegliere una facoltà universitaria, raramente si segue la vocazione autentica. Io penso per esempio ai medici, la vocazione del medico è veramente una cosa straordinaria, se è al servizio totale del prossimo. Abbiamo avuto medici straordinari in tutto il mondo. Però la cosa che ci spinge ad andare quella facoltà è la posizione di prestigio e il denaro che si prende. Potrei andare avanti con tante altre cose. C'è anche il problema di trovare il posto di lavoro, ma è poi tutto relativo, sapete. Noi abbiamo tanti laureati inglesi che non sappiamo dove mettere. Il centro-sud ha due facoltà caratteristiche, lettere e lettere. Possibile che abbiamo tanti letterati in Italia, certo siamo un paese di poeti, santi e navigatori, però possibile che abbiamo tante attitudini all'estero. Io per esempio non ho mai preso l'estero, per l'idea di imparare a memoria tutte queste cose, neanche pensarci. Capite cosa voglio dire? Possibile che abbiamo ogni anno 1 miliardo di vocazioni a fare il medico nella sola Bologna? Vocazione a fare il medico? Cioè essere pronti ad alzarsi di notte a seguire i malati, a prendersi magari qualche malattia infettiva. Possibile? No, sarebbe un miracolo, eh? Sarebbe meraviglioso pensare. Vorrebbe dire che abbiamo gente che ha uno stress del pericolo e una prontezza per il prossimo straordinaria. Non è mica vero. Mai esistito una cosa del genere. Non dico mica che alla fine non può fare un onesto lavoro, eh? L'onesto lavoro si fa dappertutto. Ma non è detto che sia la stessa cosa. Pensate, io ho fatto filosofia, a quanti filosofi possono esserci in giro per le scuole? Ci sono degli insegnanti di filosofia, li ne ho conosciuti tanti. Filosofi ne ho conosciuti pochissimi. Quanti letterati nel senso pieno del termine? Ne ho conosciuti ben 3 nella mia lunga vita di insegnante. Straordinari. Quelli erano dei letterati nel senso che erano loro la letteratura, capite? È un'eccezione, è un colpo di fortuna. Certo, se prendessimo solo quei 3 non avrebbero mai insegnato tutti gli altri, no? Quindi bisogna arrangiarsi, però ognuno di noi vorrebbe che il medico che lo esamina fosse veramente un medico capace, come ne può, che l'architetto che fa la sua casa fosse un architetto fino a... o no? Allora, per volere il meglio, bisogna cercare il meglio. Ma questo implica appunto un pensare al lavoro in termini non individualistici di guadagno, ma di servizio complessivo. Perché ogni attività di lavoro è un'attività di servizio. Cioè, serve a tutti, se è chiaro quello che voglio dire.
Come ho detto all'inizio,
la società contemporanea ama poco questo tipo di discorsi, non perché non li faccia. Si fanno infinite chiacchiere, si discute di tutto e di tutto, si individuano le soluzioni più diverse. Vedete, uno dei torti del fare storia è di scoprire che non c'è mai niente di nuovo sotto il sole, cioè che quello che si dice oggi in realtà magari si è già detto ieri e anche ieri l'altro. E poi si era scoperto che cosa non funzionava. Non avete l'impressione delle volte che noi andiamo avanti come capita, sicuri di arrivare da una parte e poi gli esiti non sono mai quelli? E si sarebbe potuto sapere, si sarebbe dovuto studiare, si sarebbe dovuto guardare le cose in un altro modo. Perché il senso del lavoro si ha se lo si impara fin dall'inizio. Che cosa fosse il lavoro? In passato lo si imparava guardando i familiari che lavoravano. Che cosa fosse l'età adulta? Lo si imparava guardando gli adulti che facevano. Credo che sia stata un'esperienza di tutti, no? I figli guardano i genitori, guardano i parenti, guardano il tale, il talato, che fa questo e quello. È questo che si dice senza fare dei ragionamenti che cos'è il lavoro. Che si dice della varietà del lavoro, che si dice dell'impegno del lavoro. Pensate a tutte le attività artigianali che ci siamo portate fino al nostro tempo. E poi non è che a tutt'oggi facciamo tutte le macchine, eh? Bisogna lavorarci. Quindi il fatto di lavorare per poter lavorare sul serio. quella che si diceva una volta la pratica, no? La pratica, la pregistanza, lui discorrendo. Totò avrebbe detto non si nasce imparati, bisogna imparare. La società contemporanea tende nel suo vivere un po' in un mondo audiovisivo, virtuale, a non volerne più sapere tanto di questa trafila, no? Di questo tirocinio. Vorrebbe saltare da un punto all'altro. Questa perché non ha capito cos'è il lavoro, capite? Cioè non ha capito che il lavoro, come tutto ciò che riguarda l'uomo, è responsabilità. Noi viviamo in un mondo in cui tutti vorrebbero fare, ma nessuno vorrebbe risponderne. Stiamo parlando di rispondere in senso serio, non sto guardando questo o quel cavillo giuridico, perché i cavilli giuridici sono stati inventati per mettersi tutti in crisi, eh? Non è questo il punto. Avete presente in America quando si mettono a misurare la distanza fra l'automobile e la fine del posto di parcheggio? Quelle sono esagerazioni che non hanno senso, uno ha parcheggiato, si è parcheggiato dentro, centimetro più, centimetro meno. Quella è un'esagerazione di fondo, è lì che la legge diventa iniqua. No, sto parlando di responsabilità nel senso effettivo. Io imparo a prendermi delle responsabilità. Il senso del lavoro, nei termini che abbiamo detto, bisognerebbe impararlo da piccoli. E poiché oggi è molto più raro rendersene conto guardando gli altri, primo. Secondo, poiché oggi si tende a non dare più responsabilità, perché il bambino non ha responsabilità, l'adulto ha avuto il momento del raptus, e vabbè, è successo, no? In effetti, io delle volte sento dei commenti, vabbè, la televisione è fatta a suo modo, no? Ma sento dei commenti paradossali e dico, sì, è vero. Li ho ammazzati tutti e due, mi dispiace, come mi dispiace? Responsabilità è qualcos'altro, rendo l'idea? Allora a questo punto si arriva a dei paradossi continui. Il punto non è di ammazzare gli interessati, il punto è che se io mi rendo conto della mia responsabilità, mi rendo conto anche dell'enormità di quello che faccio, è chiaro cosa voglio dire, non stiamo parlando dell'incidente, eccetera, stiamo parlando di una cosa seria, per cui fin da piccoli noi dovremmo imparare a prendersi delle responsabilità. Nella tradizione agricola si imparava a lavorare anche in quell'altro senso fin da piccoli. In un'eventuale tradizione artigianale è la stessa cosa, perché in questo modo si entrava dentro alle cose. Badate che non è casuale che in questo tipo di società non si invecchiasse, che è uno dei più gravi problemi di oggi. Cioè non c'era l'inutilità, perché se il lavoro è la dignità dell'uomo, quando io non ce l'ho ancora, o quando non ce l'ho più, io non sono più uomo, capite? Siamo al paradosso. Quindi non posso sentirmi realizzato. Una società in questo senso dovrebbe avere modo di dare degli spazi a tutti. In passato era il problema del prima soltanto del lavoro, ma oggi è e sarà sempre di più il problema dei cosiddetti anziani. Perché? Perché al di là del lunghezza o meno dell'andare in pensione, grazie al cielo si campa. E quindi si ha un tot di anni in cui nessuno mi chiede più niente, anzi non rompete le scatole, statevene lì, guardate la televisione, andate al bar. Invece il lavoro è sempre. Probabilmente questo spiega il successo, la grande diffusione dei cani. Anni fa, il comune di Milano, anche questa è una delle cose che non posso dimenticare, mi pare si fosse a Natale, pensando agli anziani soli, decise di fare loro un regalo doppio, perché il canile risolveva i suoi problemi e loro avevano un cane, regalò a tutti gli anziani soli un cane. Io mi sono chiesto dove eravamo arrivati. Capite cosa voglio dire? la zona dove sono io a Bologna, tutti hanno almeno un cane, tendenzialmente due, qualcuno tre, c'è qualcuno che gira con quattro. Non vi dico come siamo messi coi portici. Benissimo, perfetto. Sentivamo la mancanza di questo. Però capite perché l'ho detto? Cioè, nel momento stesso in cui io non sono più utile, diciamolo banalmente, non ho più un'attività in qualche modo di lavoro, devo riempire quello che mi manca. I cani sono un surrogato della mancanza di lavoro in senso pieno. O perché anche i nipoti adesso devono andarsi a cercare. Ah, non mi dico così facile. Io conosco un collega che ha 8 nipoti e dice che non ce la fa più, poveretta, ha ragione, perché il mondo è poi fatto così, no? A chi troppo, a chi niente. Però adesso i nipoti sono una merce rara. Si diceva prima, i bambini sono rari. Io ho presente, io vado da anni a San Francesco la domenica, quando ho cominciato ad andarsi, sapete che bella grande, no? E ci andavano apposta i genitori con i bambini perché poteva ancora, ce n'erano 10, 12, 15 ogni messa. Giorni fa ho visto un bambino passare per la chiesa, mi ha colpito questa stranezza. Ormai io sono uno dei più giovani di quelli che sono nella chiesa. Capite cosa voglio dire? E capite anche perché lo metto qui, cioè se c'è un concetto corretto del senso del lavoro, ci stanno dentro tutti. Il bambino piccolo, i ragazzi, il giovane, eccetera, e anche gli anziani alla fine, o come vogliate chiamarli, perché noi da qualche anno il Tincare non lo chiamiamo più università degli anziani, abbiamo ribattezzato università degli adulti e anziani, perché da noi è
la terza età,
perché da noi, no, da noi si può venire per, si può venire per regolamento purché si sia compiuti 18 anni. Quindi se lei ha già compiuto i 18 può anche scrivere. Capite? La cosa è superare questa idea. Bene, io mi fermo perché siamo già alle 9.40 e ascolto voi tutto quello che avete da dire o da non dire. Mi pare che tutti siano ancora svegli, vero? Bene.
Quando lei ha parlato della
veniva dal fatto che si convincevano tutti a praticare l'eutanasia. C'era una quantità di cani. Cioè, quello che inizialmente sembrava un servizio pubblico, guarda, sombrario, eccetera, in realtà era tutt'altro. No, la storia dell'esercizio aperto la domenica purtroppo ha tutt'altro origine. In primo luogo è una ripresa di una vecchia idea che eravamo riusciti a mettere da parte, che è l'idea industriale del padrone, padrone, non dell'imprenditore. Cioè l'idea che chi lavora deve lavorare sempre e che se una fabbrica smette di lavorare un giorno a settimana, chissà dove va a finire. Quando lei vuole essere sicuro di questo, pensi alla versione fumettistica di questo, perché ci sono discorsi in sé di grande studio, no? C'è la versione fumettistica che tutti conoscono, che è Paperone e Paperone. Perché Paperone e Paperone è stato inventato da uno scrittore marxista. E la storia autentica dei paperi è una storia marxista. Incredibile, è vero. Questo è un artista in realtà. Prima di essere di mitologia l'arte, per cui è venuto fuori il capolavoro, se lei mi confessa. però è nata così, quindi Paperone in questo senso è proprio quello che dice, presente sempre, se io dessi un michelino chissà per 3 milioni di anni, quindi il primo motivo è proprio acristiano e anticristiano. Il capitalismo in questo senso sta non a caso, un movimento ateo, completamente ateo. Magari andavano alla funzione domenicale come ci vanno anche i mafiosi, ci va sempre, no? Per farsi vedere. La seconda motivazione ufficiale, questa è molto più recente, adesso spopola, è quella che così sosteniamo il mercato delle vendite. Questa seconda motivazione pare contraddetta interamente dai dati statistici.
Non quindi, un capito l'economista, se non ci sono soldi cosa si compra?
No,
voglio dire.
Io sono il paziente.
Terzo di...
Sono d'accordo con lei, però si va molto avanti, ci serve. Terzo elemento, altrettanto grave e più, per tenere aperto, eccetera, eccetera, già fa lavorare i lavoratori. I quali lavoratori in sé non l'avrebbero voluto, il caso francese che è andato sui giornali, poi si sono rassegnati all'idea, perché gli si è detto se volete che no, cioè diventa una residua concorrenza, questo è il lato più grave. Quello che lei accennava degli islamici, eccetera, in realtà è tutta un'altra strada. Cioè, per esempio, frutta e verdura che ormai stanno diventando tutti pakistani, no? Io sto a Ragusa, ho la pila delle frutte e verdure pakistane, e tutti i nostri se ne stanno andando, perché chi è che ci sta a fare il lavoro? Quelli sono tranquillamente aperti dalle 6 di mattina a mezzanotte o di notte, ma lo fanno per i fatti loro, lo fanno tutti i giorni della settimana, perché quello che è importante è tenere aperte funzioni, al di là di quello che si guadagna. Questo aprirebbe degli altri discorsi che io non faccio il commerciante, perché se avessi il commerciante ne avrei tante da dire su questo sistema, no? Il nucleo di tutto è che il lavoro è un modo per ottenere delle vendite, eccetera. Quindi siamo su una strada completamente diversa. Nell'Ottocento si era stabilito un principio che io tutt'oggi pratico per quanto mi è possibile. Il principio era non andate a spendere da chi tiene aperta la domenica. E lo praticavano, Per cui diventava vantaggioso per i commercianti tenere chiuso la domenica, visto che poi si andavano tutti. Secondo me saremmo tutti costretti a fare in un altro modo, perché se a questo punto tutti terranno aperta la domenica, il principio non sarà più praticabile. E questo è l'obiettivo finale che tutti si pongono. Non so se avete voluto. È un fatto di psicologia sociale proprio, se tutti vanno in un senso uno può anche andare al contrario, ma se io non vado come tendo a fare da quei supermercati che tengono aperto la domenica e alla fine non ho più nessuno che non tiene aperto la domenica, dove vado a fare la spesa? Adesso voi mi direte, sta mangia, non mangia, però siamo in una strana costrizione. Dove sta l'errore secondo me? Ma nel fatto che noi siamo arrivati a questo cambiamento completamente impreparati, come in altre cose, cioè crediamo a quello che si racconta. Tenere aperta la domenica non dà più posti di lavoro e non sostiene di più l'economia, come diceva il signore, non si vuole un economista, però gli economisti sono bravissimi a far girare, no?
Se io avessi tanti soldi potessi spendere più che mangiare, più che comprare un chilo di carne, più 3 chili d'arancia, uno lo prende.
Vedo, come ho accennato prima, il problema è che tutto viene sempre giocato su un punto centrale della psicologia sociale, cioè quello dell'eccezione per necessità. Non teniamo aperte le latterie visto che qualcuno potrebbe avere bisogno. Teniamo aperte le latterie. E beh, se uno è rimasto senza frutta e verdura, teniamo aperte frutta e verdura. Cioè, cosa ne ha più chiuso a quel punto? Ci sarebbe da dire, ma perché chiudiamo le scuole di domenica? Teniamole aperte anche di domenica. Però credo che questa cosa... No, ma lo dico perché io ovviamente ho smesso di andare dove stava aperta la domenica, perché io ci credo a queste cose. cioè che posa delle case centrali, ma sto scoprendo che lo fanno tutti. Cioè io non ho più un posto che non lo faccia, perché questo gioco di concorrenza sta diventando demenziale. È la stessa cosa per cui tutti i bambini di scuola hanno quello strano tipo di posto, anche se li hanno, tutti ce li hanno, non ce li è riuscita. Per andare da dove? Com'è andata con le nostre suore che felicemente sono state presenti? Si riusciva?
Sempre.
Nel mio concetto sì, però. Altro?
C'è una cosa però, c'è sempre una cosa che mi suona stonata. Allora, sono perfettamente d'accordo, poi c'è un altro motivo, ho lavorato in sindacato per oltre 20 anni.
Non può avere dubbi.
Non questa cosa, no? Non ho dubbi, non tantissimi.
No, su questa faccenda che abbiamo detto.
No, no, non ne ho dubbi, però il problema è che poi la conclusione è che ci ricordiamo dai tempi che furono, una società prevalentemente agricola, com'era un tempo, siamo arrivati impreparati, siamo arrivati, che è verissimo, la formazione della famiglia, cioè dalla famiglia allargata siamo passati alla famiglia nucleare, dalla famiglia normativa siamo passati alla famiglia affettiva, che è molto più problema, che richiede una mente, una testa e una modalità di gestione completamente diversa, no? Ecco, cioè ci sono i cambiamenti, ci colgono impreparati, e certo, lo so, è così, i cambiamenti ci coglieranno sempre impreparati, questo è il problema, è che non sappiamo più reagire, non sappiamo più darci motivi, e questo è il problema, non ci diamo più motivi, questa è un'altra cosa. Papà, si dice, andato, e quindi, ecco, però, cioè, la cosa che faccio fatica, ma non ho risposte, il problema è, ok, siamo impreparati, un tempo c'erano degli aspetti della vita comune, della vita sociale, che erano dotati di senso, no? Ecco, oggi non lo sono più, ecco, però io non so che tipo di il problema dell'occupazione, del lavoro come attività, che è una cosa che condivido assolutamente, no, ma una riflessione che facevo con il ritorno anche qualche giorno fa, no? Lavoro nel senso di contribus, no? In quel senso lì, no? Io ce l'ho sempre meno, vabbè, sono un lavoratore autonomo, quindi è un altro problema. Però voglio dire, io sono abbastanza sereno, perché in qualche modo me la sto cavando, ma sono pieno di cose piccole e meno piccole da fare, tante attività, quindi non è vero che non lavoro. Ne ho tanto anche, insomma. Ecco. Quindi, d'accordo, però il problema della dignità dell'uomo che lavora è comunque aperto, la piena occupazione come si fa? Poi io ho un'immagine davanti, no? E questo lavoro come attività è, sono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre con il Signore che danno un nome alle cose. Quella è la prima immagine del lavoro che c'è nelle scritture. E un capitolo e mezzo dopo, quando l'angelo con la spada fiammeggiante li caccia e dice: tu uomo ti guadagnerai il tuo pane con sudore della flora, tu donna partorirai con sforzo, cioè, il dolore. Non è un caso che prima del parto c'è il travaglio e il lavoro, come si chiama? A Napoli o il travaglio, che era un'antica forma di supplizio, particolarmente cruente, è indubbio.
No, ma lei ha toccato
il lavoro benedetto e il lavoro maledetto, c'è anche questo.
Sì, perché dipende da noi, vede, lì sarebbe una riflessione che adesso non possiamo più fare, questo punto. Cioè, riflessione che si trova sia in termini biblici evangelici, sia anche in termini filosofici. Cioè il fatto che tutto dipende da come io guardo il mondo. che è una lezione di straordinaria profondità, che spiega anche tante cose al mondo, tanti comportamenti, tante conversioni, eccetera, no? Cioè il fatto che le cose sono lì, ma secondo come io le guardo l'effetto è completamente diverso. Avremmo potuto fare, se il tema non fosse stato il lavoro, avremmo potuto farlo tutto su questa linea, quindi domani che si voglia, è una cosa bellissima da questo lato, perché poi è una cosa che noi vediamo di esperienza, cioè vediamo che non dipende dagli altri come io faccio le cose, dipende da come le guardo io. Allora, il primo problema dell'impreparazione, quando io, diciamo 30 anni fa, ti incani fu la prima volta, dici guardate, spiegai perché noi avremmo smesso di avere la pensione, fu un'insurrezione. E dice, ma lei ce l'ha con noi? Io assolutamente no, però studiando la storia di spiegare perché ho scoperto che non c'è una motivazione sufficiente per... La pensione è stato un caso, comparirà, 30 anni fa non se ne parlava mai. Allora, se questo discorso, infatti da allora, come faccio sempre, ho sempre detto ai miei studenti, guardate che, cioè, queste cose le ho insegnate, poi loro ne hanno fatto l'uso che hanno voluto, mi spiego. Allora, preparazione vorrebbe dire, attenzione, il mondo cambia. Io sono ben convinto che non si torna indietro nelle cose, eh? Quindi, come lei avrà capito, non citare i casi di città perché li abbiamo vissuti, ci aiutano a capire, ma non si torna indietro. Bene o male che sia, quello che è stato è stato, no? C'è un'epoca che è finita e siamo entrati nell'altra, siamo proprio all'inizio di questa epoca. Preparazione vorrebbe dire riuscire a, e qui il Magistero secondo me aiuta molto, personalmente mi ha aiutato molto, riuscire a mettere insieme la consapevolezza di che cosa sta cambiando, evitando metterla insieme a un modo intelligente di guardarla. Spiego con un esempio. Noi siamo, si dice, nell'era digitale. Addirittura si dice che ci sono i nativi digitali e quelli che non sono nativi digitali. Io odio queste espressioni, la cito perché la cito a tutti. Ovviamente io e altri dei presenti non siamo nativi digitali, non ce ne preoccupiamo, grazie al cielo abbiamo conosciuto un altro mondo. Quindi, il fatto che siamo entrati in questo mondo, che cosa implica? Questa per me è la domanda. Anche nel campo del lavoro, si sta aprendo un negozio di telefonia ogni 100 metri qui a Bologna, quindi questo vuol dire tutto un altro sistema. Però il problema vero non è quanti posti si aprono, ma la nostra mentalità diversa. Perché quando si fa un salto di situazione, come quando è arrivata l'automobile, insomma, no, un altro mondo. Allora il problema, secondo me, da un punto di vista sociale, quindi di pensiero e poi di applicazione sociale, sta nel fatto di conciliare due parti che tendono invece a partire per la tangente. Cioè c'è chi capisce benissimo dove, che abbiamo cambiato epoca, dove stiamo andando, gli piace, la percorre tutto. E dall'altro lato per rendersi conto che ogni epoca ha i suoi limiti, ha i suoi vantaggi, va equilibrata, ci sono delle cose che contano e delle cose che non contano. L'esempio della scuola, il mito del computer su ogni banco. Ormai siamo su quella strada, con quali disastrosi, lo dico io, no, lo dicono i tecnici, non sa più fare nulla, ovvio. E questo, che se tanto ci pensa la macchina, no, ma non è mica così, no? Il problema dei medici, degli ingegneri, eccetera, da questo punto di vista, cosa mi dice il medico? Cosa mi dice il medico quando io raramente si va? Cosa vuole che le dia? Come cosa vuole che mi dia? Io vengo qui e lei è pagato per dirlo meglio a me. Quando uno viene da me allo studente, gli dico cosa dovrei fare. No? Oppure, nel dubbio per essere sicuro, vai a fare un po' di esami. Fila di esami. Va avanti due anni con gli esami e poi vediamo se avrà qualcosa. Se ne mette a ridere, no? Cioè, quando parlo di responsabilità non lo dica a caso. Certo che se non ne ho, non ne ho. Allora il problema secondo me è di formazione, quindi perché io ho sempre detto incontri di questo genere, pochi o molti che siano, servono, perché sto pensando, ci ragiono e quindi posso intervenire meglio, rendo l'idea, non cado anche in certe trappole, adesso non abbiamo tempo di esemplificare un'altra volta, no? Ma noi siamo pieni di trappole che ci indicano che dove alla fine non c'è niente, perché avete presente quell'articolo di fondo che ho citato della sera, è pazzesco, Ma a me è sembrato pazzesco quando è uscito, infatti l'ho conservato in parte. Come si fa in un'epoca che si dice antinazista? Noi adesso abbiamo addirittura la giornata della memoria. Ma in un'epoca così noi diciamo che se abbiamo meno bambini, anzi non ne abbiamo affatto, si risolve il problema dell'occupazione. È un controsenso solo a dirlo, capite? Cioè io poi alla fine per chi lavoro, scusate, ecco l'individualismo, io lavoro solo per me. Quindi da questo punto di vista la società complessiva, per stare ai documenti sociali, dovrebbe promuovere interventi che consentissero. Lei ha presente dopo il 29 cosa si è fatto in America. Adesso che noi accettiamo quella o un'altra teoria, eccetera, però il concetto di fondo non è stato da poco, cioè l'idea che lo Stato, al servizio della società, non considerato una banalità, perché non è proprio una banalità per niente ormai, noi abbiamo l'impressione contraria oggi, ma lo Stato è al servizio della società, perché? Perché ha i mezzi per farlo, quindi può, virgolette, inventare posti di lavoro, oggi si dice piuttosto può consentire di inventare posti di lavoro, perché se io facilito chi me li inventa, non è il capitalista moderno, è quello che è veramente l'imprenditore. I documenti sociali giustamente valutano l'imprenditoria che inventa i posti di lavoro perché è un servizio a tutti. Mi spiego? Questa sarebbe la strada. Però io francamente vedo l'oggi lontanissimo da questa sensibilità, da questa strada. E vi dirò di più che anche in termini di magistero sociale ho la sensazione che non interessi più nessuno. Con qualcuno in questi ultimi giorni ho detto guarda, proprio ha vinto l'altra parte, ma poi abbiamo proprio perso completamente. Il che non sposta mica il fatto che sia valido, non so se avete l'idea. Però è andata anche per me. La stessa apertura domenicale è tipica, non ce ne importa più niente. L'impreparazione quindi anche in questo senso, no? Siamo alle 10 esatte, monsignore. Se c'è qualcun altro, però prima di andare via, magari...